Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo e dalla squadra di quest'oggi in console Tommaso Pallottino, in regia Andrea De Angelis e Serena Marini. Il dolore innocente sarà il tema del prossimo Cortile dei Gentili che si svolgerà il 10 e 11 giugno a Lecco. Ha senso sopportare il dolore, la menomazione, il deficit cognitivo e sino a quale soglia? Di fronte a queste situazioni la scienza, la filosofia, la religione possono dialogare? Qual è il ruolo della medicina, della cura e della riabilitazione? Quale libertà viene messa in gioco? Sono alcune domande attorno alle quali si svolgeranno i dibattiti. Molte le testimonianze che prenderanno parte a questa due giorni, venerdì e sabato prossimi. Noi ne ospitiamo oggi qualcuna. Tra qualche minuto ci collegheremo con il professor Umberto Curi, professore emerito di storia della filosofia all'Università di Padova, ma intanto tiro in ballo Silvano Petrosino, filosofo, studioso dei legami tra razionalità e dimensione morale dell'agire umano, con cui siamo collegati in diretta. Allora, professore, il tema del dolore, quali sono gli errori più frequenti che si possono commettere, ecco, indagando su questo tema?
Ma a me sembra che siano essenzialmente due. Cioè, un primo errore consiste, come dire, in una immediata sacralizzazione, cioè vale a dire, uso questo termine che però meriterebbe un approfondimento, ma comunque subito, come dire, riempirlo di un significato, di un senso trascendente, in questo modo come quasi giustificandolo. Questo è un primo, secondo me, errore che, dico, ha avuto un senso. Cioè, perché
siamo fatti per soffrire, insomma.
Sì, siamo fatti per soffrire, oppure per esempio la cosa, questa identificazione per esempio per noi con le sofferenze di Cristo, in Cristo, e quindi dire, allora, questa cosa ha avuto un senso, non è una, per quello dico, meriterebbe un approfondimento, certo. Perché la sacralizzazione è un modo per cercare di dare senso. E in questo senso, scusi il bisticcio, ha una ragione, cioè non è legata alla superstizione, però è chiaro che si rischia, come dire, di poi alla fine di giustificare qualsiasi cosa in questo modo. L'altro errore che io invece sento più presente oggi nella nostra cultura, che è una cultura ormai, come si dice, un po' desacralizzata per certi aspetti, oppure che ha un atteggiamento più distaccato rispetto all'universo religioso, è quello appunto invece l'opposto, cioè di interpretare, come dire, il dolore semplicemente come un fastidio, come qualcosa che insomma bisogna subito togliere, subito eliminare ad ogni costo, fare in fretta e via dicendo. Anche qui, in questa seconda, diciamo, posizione, c'è un elemento anche qui positivo, cioè positivo è, insomma, se uno ha il dolore togliamocelo, non è che e facciamo di tutto per eliminare il dolore, ma è giustificato questo. Qual è la conseguenza di questa fretta? Che si perde, come dire, un tesoro che purtroppo anche il dolore accompagna dentro di sé, e cioè vale a dire appunto quello che il dolore, io dico, fa pensare, è un'esperienza che fa pensare. Ecco, e il rischio è che alla fine non si rifletta più, non si pensi più su questo, e questo è un rischio molto alto oggi, no?
Cioè il dolore e la sofferenza come un'occasione, come un'opportunità.
Come è sempre stata così per l'uomo, cioè l'uomo fa dei salti nella propria consapevolezza e nella propria umanità, chiaramente di fronte alla difficoltà. Allora, quindi non bisogna fare l'elogio della difficoltà, per l'amor del cielo. Questo sarebbe in termini psicoanalitici come una pulsione di morte. C'è Lacan che usa un'espressione bellissima quando dice i sensi truculenti. Dice, i sensi truculenti sarebbero che uno dice ho avuto un incidente con l'auto e ho capito che Dio mi ama. Che succede, eh? Sì, questo è un senso truculento. Allora, noi, almeno una fede adulta deve evitare i sensi truculenti.
Il macabro, insomma, il gusto anche ricorrente di inseguirla quasi la sofferenza.
Esatto.
Bene, Dio ci vuole più possibilmente felici,
certo,
no?
Certo, il Dio, almeno il Dio biblico, il Dio di cui parla Gesù, è il Dio della vita. Non vuole la morte, non vuole la sofferenza e via dicendo. Devo dire che appunto l'uomo nella sua storia, proprio imbattendosi nel limite, e la sofferenza è un limite, e imbattendosi poi nel limite ultimo che è la morte, questa cosa, questo imbattersi è diventato motivo di riflessione e di crescita, questo è vero. Tra l'altro questo è proprio vero, cioè nel senso è vero anche per una posizione, ripeto, non credente, dicendo. In realtà io dico che gli scatti sono due, è l'esperienza dello stupore, quindi l'esperienza qui diciamo in positivo, di un'eccedenza, ma potremmo dire che anche il dolore o la morte è nella forma di un'eccedenza, che è una deficienza, ma comunque, scusi il bisticcio, sta ad indicare qualcosa che non torna, in cui i conti non tornano.
Spieghiamo meglio, cioè la morte, la sofferenza è un limite, come diceva, quindi una privazione, una mancanza, una mutilazione.
È una privazione che l'uomo ha sempre percepito come un'ingiustizia, no?
Beh,
non è giusto. Poi chiaramente soprattutto la sofferenza dell'innocente, la sofferenza del bambino, non è giusto. Ecco,
però?
E voglio dire, anche nello stupore c'è qualcosa di dire, cavolo, noi... I conti non tornano, non avevo mai visto così un'alba, non so.
Queste non me l'aspettavo e quasi non la ricercavo quell'esperienza lì,
esatto.
Eccessivamente bello e anche di eccessivamente brutto, però proprio lì posso avere occhi nuovi.
Proprio lì scatta, o meglio, lì scatta la cosa, dopo mi permetto di fare un riferimento a una pubblicità che è terribile, perché è la negazione di quello che sto dicendo, lì scatta esattamente il luogo in cui l'uomo si rivela per quello che è, cioè il tema della decisione, cioè di fronte a questa impasse, no? Questo ostacolo sulla via, l'ostacolo sulla via, uno si rompe una gamba, o ho una malattia, oppure appunto la morte, un ostacolo sulla via, lì scatta la decisione.
Cioè
diventa un momento di rilancio, di decisione.
Continuo a farcela nonostante tutto, oppure per dirne una, l'eutanasia.
Oppure per esempio, certo, per l'amor del cielo, cioè è come il suicidio, cioè non bisogna assolutamente, bisogna condannare il suicidio, ma poi nel caso singolo non si può dire nulla, no? Ma è perché è l'idea del non reggo la sfida, non ce la faccio sostanzialmente, non reggo la sfida. Ecco. Ma laddove invece in qualche modo tra mille difficoltà, bla 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 bla, la sfida uno la tiene, la mantiene, l'accetta, l'accoglie, questa ha dei frutti sorprendenti. Per esempio, la sofferenza che uno subisce può aprire la strada ad una rabbia infinita nei confronti del mondo o ad una essenziale misericordia e compassione nei confronti del sofferente. Questo è bellissimo, no? Cioè, l'aver vissuto io un lutto, l'aver vissuto io una sofferenza insopportabile, mi può rendere cattivissimo, acido e violento, ma mi può rendere esattamente vicino a chi sta facendo, per esempio, questa esperienza qua. No? Ecco, devo dire che tutta... scusi, la pubblicità...
appunto, già che l'ha accennata, adesso sono curiosa. A quale si riferiva?
Certo, la pubblicità, tanto si può dire, io intanto non penso che sia un problema.
Ma noi guardiamo anche al costume, in effetti, mica ci vendiamo gli occhi.
C'è una pubblicità, della, mi sembra, della Tim, in cui dice, lo slogan dice, la tecnologia oggi ci mette nelle condizioni di poter non scegliere, cioè vale a dire puoi avere tutto. Cioè non hai più bisogno di scegliere, perché il programma che perdi te lo registri, puoi avere tutto. Ma la questione è che esattamente è terribile, perché l'uomo si manifesta per quello che è il singolo nella decisione. Nella decisione e nell'esclusione, adesso io scherzo a lezione, ma io sposo la bionda, non sposo la mora.
Certo, certo. No, mi sembra di fondamentale importanza.
Ci richiama, ci costringe alla decisione e ci costringe ad una visione più ampia. Guardi, io mi ricordo una volta, questo aneddoto piccolissimo, uscendo dal mio palazzo di corsa, avevo in fretta, mi facevo le scale a 2, a 3, a 3 perché ero in ritardo, la signora di fronte a me che ha 80 anni, spostandosi per farmi passare, disse: che bello correre. E io dopo, mentre stavo andando in università, ci ho pensato: giusto, che bello correre. Ma chi ci pensa?
Colui che non può farlo.
Quello che non può farlo. O bere un bicchiere d'acqua, dove appunto le persone che sono in coma o sono, non riescono neanche a bere un bicchiere d'acqua. Io scherzo sempre quando dico, scherzo sempre di quei ragazzi, ma stamattina avete dato un pensiero al vostro fegato? Loro si mettono a ridere, no? E dico, come il fegato ha lavorato tutta la notte in silenzio.
Ha sopportato tante ingiustizie.
Le birre che voi avete bevuto, cioè è tutto così. Voi ci avete dato, avete dedicato un minuto, e dice, ma no, professore, lei è scemo, no?
Professore, lei ci ha fornito degli utili spunti di riflessione su cui poi possiamo tornare in seguito, ma insomma mi sembra di capire, lei che poi si occupa proprio di legami tra razionalità e dimensione morale dell'agire umano, che la sofferenza pur nella sua negatività quasi serve come memento mori per la società, no? Occasione di ricordo, di fare memoria della propria sanità e quindi quasi come collante sociale, ora non so.
No, certo. Allora, non bisogna appunto augurarla a nessuno, per l'amor del cielo, nessuna teorizzazione.
Certo.
Detto questo, non si può fare a meno di riconoscere che è esattamente uno dei momenti fondamentali dove l'uomo è chiamato a pensare a sé, per esempio è chiamato a pensare all'altro. Io continuo a dirla sta cosa, che ciò che è scandaloso non è la sofferenza propria, ma è la sofferenza dell'altro. Ciò che rende insopportabile la morte non è la propria morte, ma è la morte della persona amata. La morte del figlio, però, è una cosa per me molto importante. La passione di Cristo è inscindibile dalla passione di Maria. La madre che vede il figlio morire è la cosa peggiore che ci sia al mondo. Perché cosa dice una mamma? Ma anche un papà, tutti lo dicono, ma perché non è capitato a me? C'è un mio amico che lavora in oncologia pediatrica e quando lui torna a casa distrutto tutte le sere, e lui dice che tutti dicono, tutti, cioè non il 99, il 100% dei genitori, perché è capitato a lui e non a me? Cioè questo, per esempio, indica un superamento di una certa visione superficiale della vita in cui si dice che ognuno pensa a se stesso.
Certo.
Non è vero. È strano, ma non è vero. Uno pensa all'amato, pensa all'altro. È pazzesco questo. Perché appunto permette di superare la visione da bar, secondo la quale appunto ognuno è egoista, pensa solo a sé, cerca solo il proprio piacere.
Sì.
Questo è il bar, non è così.
E grazie professor Silvano Niente. Petrosino, buon lavoro, buon cortile dei gentili
grazie.
A Lecco.
Grazie a lei. Grazie.
A risentirci. E andiamo all'Università di Padova, docente emerito di storia della filosofia, Umberto Curi, grazie di essere con noi, ben trovato.
Grazie a lei e bentrovati ai nostri ascoltatori.
Anche lei sarà ospite al prossimo Cortile dei Gentili a Lecco sul dolore degli innocenti. Poco fa il professor Petrosino poneva l'accento sul fatto che il dolore, la sofferenza, che chiaramente non bisogna augurare a nessuno, può essere occasione soprattutto di apertura all'altro, di crescita personale, ci può dare la possibilità di fare quei salti, no? Dell'umano che ci portano non a rinchiuderci nella rabbia personale, ma a comprendere anche la situazione dell'altro.
Ma io credo che si possa anche andare oltre queste stesse affermazioni che in linea generale condivido, nel senso che se noi proviamo a riflettere su ciò che si esprime alle origini della tradizione culturale dell'Occidente, sia nella componente greco-latina che in quella giudaico-cristiana, abbiamo la possibilità di verificare un punto che troppo spesso viene trascurato o completamente ignorato, e cioè il riconoscimento diffuso e ricorrente del carattere non puramente negativo del dolore e della sofferenza, ma al contrario la consapevolezza che dolore e sofferenza sono inscindibilmente legati anche alla conoscenza, con un legame, per così dire, che procede in una duplice direzione. Da un lato la sofferenza è capace di accrescere la conoscenza, è un'esperienza che ci rende molto spesso più maturi e più consapevoli, e dall'altra parte, così troviamo in molti testi, ad esempio dell'antichità greco-latina, e dall'altra parte la conoscenza è essa stessa fonte talora di sofferenza. E allora da questo punto di vista io credo che dovremmo guadagnare un punto di vista, un approccio al tema del dolore che sia meno pregiudizialmente segnato dal rifiuto o da una prevalenza di uno stato d'animo emotivo. Dovremmo riconoscere che non solo l'aspetto del dolore è, sia pure malauguratamente, ineliminabile dalla condizione umana, ma dovremmo anche cogliere appunto la valenza positiva, costruttiva, di maturazione che è connessa con l'esperienza del dolore.
Cioè lei dice, ecco, più consapevoli, ma anche consapevoli appunto che si soffre, e allora sembra che poi non se ne possa uscire.
Ma guardi, per esempio, se ci riferiamo ad alcuni straordinari libri della Bibbia ebraica, mi riferisco in maniera particolare al Coelet e al libro di Giobbe,
certo.
Troviamo esplicitata la consapevolezza da un lato della ineliminabilità del dolore dalla condizione umana, ma la cosa che a me pare essere più importante è che questa consapevolezza si congiunge anche con la presa d'atto che non necessariamente il dolore è pura negatività, è pura perdita. Se vogliamo interpretare bene la figura di Giobbe, dobbiamo capire che i tanti dolori, le tante afflizioni che egli deve subire non sono in contraddizione con la ribadita affermazione di un atteggiamento di sottomissione a Elohim, di riconoscimento della sua superiorità, e quindi in qualche modo il dolore compare sia nel libro di Giobbe che nel Coelet come qualcosa che riscatta, redime, senza dimenticare, ma questo potrebbe essere oggetto di una riflessione approfondita a parte, che insomma nella tradizione cristiana il punto di riferimento fondamentale è l'avvento di una figura che salva e redime proprio attraverso la sua sofferenza.
Ma
proprio...
questo è il punto fondamentale, infatti.
Certamente.
Cioè
certamente.
La fede in Gesù di Nazareth, in che senso ci aiuta in una situazione di dolore, di sofferenza?
Anch'io concordo nel dire che questo è il punto centrale. Forse per capirlo ci può essere utile, come dire, un riferimento, sia pure indiretto e negativo, a quello che con un approccio sarcastico scrive Nietzsche in riferimento al cristianesimo. Nietzsche osserva, insistendo appunto in un tono corrosivo, che la caratteristica del cristianesimo è quella di presentare una sconfitta, e cioè la morte di Cristo, di presentarla come una vittoria. Ecco, evidentemente questa posizione nietzschiana non è condivisibile, ma ci aiuta a capire un punto, e cioè che il proprium del messaggio cristiano è proprio la valorizzazione di un sacrificio, di una grande sofferenza, qual è la passione di Cristo, come mezzo per un mutamento radicale del destino individuale di coloro che ascoltano questo messaggio, e più in generale come veicolo di riabilitazione, di emancipazione dell'intera umanità.
Nulla è estraneo a Gesù, e questo è fonte di grande consolazione, perché pensare alla sua compagnia in un momento di sofferenza davvero è forse un privilegio, vorrei dire.
Certo,
è d'accordo?
E direi che questo riguarda certamente appunto i credenti e quella importante tradizione che si fonda sulla rivelazione, sul messaggio evangelico, ma è, io credo, molto significativo rilevare che conclusioni non troppo diverse da queste sono raggiunte anche dall'altro filone, quello, diciamo così, laico, pagano, cioè dal pensiero greco-latino. Al centro della grande esperienza culturale del teatro greco-classico del V secolo c'è proprio la consapevolezza del nesso tra quelli che i greci chiamavano i patsemata, e cioè appunto le diverse forme della sofferenza, e i matsemata, e cioè le conoscenze. Nella visione greca questi due aspetti, che linguisticamente sono quasi identici, patsemata e matsemata, sono strettamente congiunti. L'esperienza del dolore e della sofferenza, pensiamo a un personaggio come Edipo ad esempio, determina questa crescita di carattere intellettuale, questa acquisizione di consapevolezza che non sarebbe possibile senza l'esperienza del dolore.
Io la ringrazio molto per questo ulteriore approfondimento, professor Curi.
Grazie,
e le auguro un ottimo lavoro e una buona presenza al prossimo Cortile dei Gentili. Grazie.
Grazie, buona giornata.
E dunque appuntamento a Lecco il 10 ed 11 giugno sul dolore innocente, l'iniziativa come sempre promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura e da questa cattedra che mette in dialogo credenti e non credenti. Linea alla regia, continuate a seguirci Radio Vaticana Italia, un caro saluto da Antonella Palermo.
Back when all my little goals seemed so important, Every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion. But soon.
A Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB Plus, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.